la salute, il focus, i primi 1000 giorni di vita. L'obiettivo è ottenere il massimo beneficio e la massima efficacia per i bambini, ma anche per le loro famiglie. Nello specifico, l'attenzione è sull'uso dei media a schermo. Ne parliamo con Paola Obbia, infermiera di famiglia e di comunità che si occupa di prevenzione all'interno della struttura semplice dipartimentale dei consultori familiari della ASL CN1 di Cuneo. Dottoressa Obbia, insieme alla sensibilizzazione ai genitori, agli operatori degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, siete partiti con la formazione degli operatori per favorire un sano inizio della vita.
Sì, ci siamo resi conto che per creare sinergie nella comunicazione tra operatori sanitari e genitori o altri caregiver dei bambini è necessario informare il maggior numero di colleghi, non solo del Dipartimento Materno-Infantile, ma anche degli altri servizi dell'ASL. Questo tema è di fondamentale importanza per la salute ed è trasversale e intersettoriale perché coinvolge le persone dalla nascita.
Quali sono i rischi legati all'interferenza della tecnologia nella relazione adulto-bambino?
Gli psicologi hanno creato la parola technoference proprio per studiare le interferenze della tecnologia nelle relazioni. Per quanto riguarda i neonati, possiamo pensare che lo sguardo della mamma o dell'adulto che si prende cura di lui, ma non solo gli sguardi, anche gli scambi vocali, il contatto, nutrono il cervello del neonato e permettono la sintonizzazione affettiva. Questi contatti stimolano le aree che producono gli ormoni e i neurotrasmettitori per avere non solo una sensazione di benessere e di soddisfazione, ma anche per regolare la produzione stessa di latte nelle donne che allattano. Se l'adulto è distratto e prova stress legato alle notifiche che arrivano dai social mentre sta allattando, mentre si sta occupando del bambino, la sua mente si distrae, va lontana e lascia il bambino solo. Esistono addirittura dei gadget che permettono all'adulto che somministra il biberon al bambino di guardare in contemporanea lo smartphone avendo le mani libere. Una mamma distratta inoltre non riesce neanche a rendersi conto dei segnali che il bambino le sta trasmettendo, se è sazio, se ha ancora fame, se sta bene. Si interrompe proprio una danza comunicativa che è quella che crea l'attaccamento e che rende bello lo stare assieme. Le mamme che sono distratte dallo smartphone inoltre possono trovare noioso l'allattamento che richiede tempi molto lunghi all'inizio. E si calcola che ogni volta che noi siamo distratti da una notifica, da qualcosa che è successo alla vita degli altri nei social, poi abbiamo bisogno di quasi 20 minuti per ritornare ad essere concentrati. Ecco, il bambino non si nutre di solo latte, ha bisogno proprio dell'attenzione dell'adulto per sapere chi è, qual è il suo posto nel mondo, se è amato, se è sicuro.
E i rischi psicofisici legati all'esposizione nei primi 1000 giorni?
Non credo che ci sia tempo sufficiente per elencare tutti i danni documentati da studi scientifici, provo a sintetizzarne alcuni, anche oggi c'era sui giornali la notizia che metà della popolazione mondiale dei bambini sta diventando miope. Gli effetti sugli occhi sono quelli più immediati magari da percepire da parte di tutte le persone, ma non c'è solo la miopia che, ripeto, è un problema importante, cioè ci toglie la capacità di vedere lontano e di avere una prospettiva sul mondo, anche un significato simbolico che tutti conosciamo, la miopia, ma ci sono anche altri problemi legati agli occhi, la secchezza oculare, che non è più solo delle persone anziane, ma anche dei bambini e anche una particolare forma di strabismo. L'udito risente dall'immersione prolungata ai suoni, specie se ad alto volume. Oltretutto si è diffusa una moda che purtroppo nasce da una terapia intensiva neonatale, ma che coinvolge adesso tanti genitori su quelli che vengono chiamati i suoni bianchi, che però interferiscono proprio con la serenità del bambino e se sono poi veicolati da uno smartphone messo vicino alle orecchie del bambino possono avere dei danni seri sullo sviluppo dell'orecchio del bambino. L'udito non ci serve solo per ascoltare, è connesso anche alla capacità di linguaggio, alla capacità di stare con gli altri, alla socializzazione. Il cervello risente tantissimo dell'esposizione agli schermi, la materia bianca che rappresenta in qualche modo quello che possiamo chiamare i cavi di connessione tra le varie aree del cervello, dimostrano che non si sviluppa, non è sviluppato in modo adeguato. Ci sono proprio le immagini radiografiche che vedono questa alterazione della materia bianca. E da qui quindi possiamo dedurre che la capacità di imparare diminuisce negli anni e persistono crescendo, tutto documentato da studi scientifici, chiaramente difficoltà di comunicazione e di risoluzione dei problemi nei bambini. Ci sono poi i problemi legati all'interferenza sul sonno. Il sonno, magari lo schermo viene usato per favorire il sonno, ma in realtà l'esposizione agli schermi interagisce con la qualità del sonno e la deprivazione del sonno ha effetti negativi non solo sul cervello ma anche sullo sviluppo. C'è poi tutto il capitolo legato all'alimentazione. Davanti allo schermo siamo distratti, non si percepisce il senso di sazietà fisiologico e davanti allo schermo si sta sedentari, quindi da una parte più calorie, dall'altra meno dispersione calorica. La colonna vertebrale, il collo risente dell'esposizione allo schermo, la cassa toracica non riesce a svilupparsi in modo adeguato, quindi anche i polmoni, la capacità di respirare, la capacità di coordinamento nel muoversi. Ci sono allenatori sportivi che riportano un aumento di bambini scoordinati nella semplice corsa. E poi, oltre ai danni proprio più visibili sul fisico, c'è anche tutto un discorso legato alla dipendenza digitale che dobbiamo veramente imparare a considerare al pari delle sostanze. Quando un gratificatore artificiale prende il posto nella produzione di dopamina, l'ormone che ci dice questa cosa mi piace, la voglio ripetere perché mi fa star bene, quando appunto un gratificatore artificiale si sostituisce a quelli naturali, tutto il resto diventa noioso e così si instaura la dipendenza. Io non riesco più a stare bene con quello che ho di naturale, vado a ricercare quella sostanza esterna. E per i bambini non sono solo i meccanismi di gratificazione legati ai social, ai like, loro bastano proprio la luce, i suoni, il cambio di immagine per renderli dipendenti. E, indubbiamente poi crescendo da questa dipendenza si arriva al gioco, ai giochi online e poi anche al gioco online, quindi si creano anche altri problemi. Se poi lo smartphone è utilizzato come ciuccio elettronico per far star bravi i bambini che piangono o sono agitati, e su questo funziona benissimo, i bambini non possono imparare ad autoregolarsi, a gestire i propri livelli di stress e da questi derivano ulteriori problemi crescendo. D'altro lato, i caregiver distratti o bambini meno coordinati aumentano anche tutto un rischio di incidente domestico. Ulteriori rischi sono legati alla diffusione di immagini, che in questo momento sono anche aumentati dal deepfake e dall'intelligenza artificiale, che potrà riprodurre anche nel futuro l'identità e la voce dei bambini, la cui immagine è presente sul web. Quindi anche l'informazione ai genitori rispetto ai rischi dello sharing, quindi anche di diffondere le immagini del bambino, e di sostituire il contatto del presente con la voglia di fotografarli o di filmarli, quindi di nuovo interrompere la relazione per poter diffondere le loro immagini, le cose buffe che fanno ad altre persone. Questi sono alcuni, insomma. Sarebbe interessante poterla approfondire di più, però
ci sarà occasione. Come si può comunicare in modo efficace per informare genitori e adulti che interagiscono con i bambini?
Allora, questo è un argomento delicato e complesso. Quando parliamo con gli insegnanti degli asili nido e della scuola dell'infanzia, loro proprio sono totalmente aperti al tema perché vedono i danni causati dal bambino, i bambini che non sono in grado di alimentarsi se non davanti a uno schermo, che arrivano all'asilo e mentre già solo cambiano le scarpine stanno fermi solo se non sono davanti allo schermo, quindi chiaramente loro vedono il problema dall'esterno e è molto facile comunicare con loro. Diverso e più delicato è quando si parla con i genitori o con i caregiver, perché è chiaro che l'informazione va data, ma bisogna essere attenti a non cadere nel paternalismo e a non creare in loro resistenze o farli sentire inadeguate. Bisogna far passare il messaggio creando alleanze e comunicando in modo sincero, scientificamente corretto, ma non giudicante su quello che sta succedendo, perché purtroppo è proprio una nuova forma di socializzazione anche all'interno delle famiglie, quella di utilizzare i device, in particolar modo tra tutti lo smartphone che abbiamo sempre dietro. Quindi farci percepire il rischio e motivarli nel proteggere il bambino senza colpevolizzarli. E poi chiaramente ogni nucleo familiare, ogni genitore ha caratteristiche e differenze, quindi la comunicazione deve essere adattata caso per caso. Abbiamo creato degli opuscoli per fornire informazioni in modo neutro che sono consegnate ad ogni donna in gravidanza e poster che abbiamo distribuito ai pediatri di libera scelta e a tutte le strutture sanitarie a cui accedono i genitori e i caregiver. Però di sicuro su questo ripeto, un argomento delicato e complesso, bisogna proprio trovare l'alleanza col genitore.
Dottoressa Ubia, ma possiamo contare su alternative efficaci ai media a schermo per intrattenere i bambini?
Beh, certo che sì, la voce che parla, che canta, che legge, la musica, i giocattoli a norma di legge, colori, carte per disegnare, libri, la natura, gli animali, sono tutti strumenti che abbiamo a disposizione per distrarre in modo creativo e positivo i piccoli ed aiutarli a crescere sani.
Per dare strumenti ai professionisti, voi avete strutturato una FAD che si colloca tra le strategie del piano locale di prevenzione della vostra regione, il Piemonte. Qual è stata la risposta a questa offerta?
Sì, la FAD è stata aperta a tutti gli operatori sanitari, non solo della regione Piemonte, ma anche del resto d'Italia. Ad oggi abbiamo raggiunto circa 900 persone, siamo alla nona edizione da quando è partita, resta aperta fino a novembre, ogni volta che si saturano i 100 posti disponibili per edizione ne parte un'altra. È una FAD veloce, sono 4 ore, di cui una è completamente un video fatto dal canale Arte e le altre invece cercano di passare i contenuti scientifici rilevanti per gli operatori. Abbiamo anche fatto 2 simulazioni di interazione con i genitori proprio per far capire in modo neutro di poter comunicare con loro. Ad oggi i riscontri avuti da chi l'ha fatta sono stati positivi e quindi speriamo che anche più operatori abbiano ancora voglia di farla, perché proprio è molto semplice e molto fruibile e allo stesso tempo fornisce delle informazioni importanti.
Un'ultima domanda, i prossimi passi?
E beh, i prossimi passi è continuare a informare i genitori, i caregiver, sia durante la gravidanza che dopo, e anche chiaramente gli operatori scolastici e gli operatori sanitari. Penso che proteggere i bambini e aiutarli a crescere sani e felici è una priorità per tutta la nostra società. Come richiesto dal Ministero della Salute nel documento su investire precocemente in salute, strategie per i primi 1000 giorni di vita e come stabilito dal piano di prevenzione della nostra regione e da quello locale della nostra ASL, noi continueremo a lavorare su questo tema e a cercare di progettare interventi per la prevenzione in sinergia con tutti gli attori che ruotano attorno a un sano inizio della vita, perché se non partiamo da questo momento è appunto tutti i danni che possono derivare da questa nuova abitudine sociale sono veramente grandi, cioè poi lo vediamo non soltanto nei primi giorni di vita, ma lo vediamo riportato anche nella crescita, nell'adolescenza e nell'età adulta. Quindi, diciamo, per noi è un tema centrale su cui la nostra ASL continuerà a investire a livello di prevenzione.